Un nostro fratello inglese diceva: ci avviciniamo con la nostra umanità alla parola di Dio, allora mettiamo a disposizione, mettiamo sul tavolo la mente del nostro cuore. Amen. Facciamolo. Ci siamo riuniti ancora questa mattina per riconoscere il nome di Dio, il nome del Signore, per ringraziarlo, per ricordare quello che Lui fa per noi. Lo abbiamo fatto con le parole, con il canto, con il silenzio della nostra intimità e anche con la giovane età dei nostri figli, e sottolineo nostri. Abbiamo adorato il Dio che è continuamente alla ricerca della relazione con l'uomo, in qualunque stato si trovi, perché Dio, per Lui la relazione è stata, è e sarà sempre prioritaria. Lo sappiamo. Egli ha dato una priorità talmente alta alla relazione con l'uomo da sacrificare suo figlio. Tutto intorno a noi, se ci guardiamo, parla continuamente di relazioni fra esseri umani, nella Chiesa e non. Ogni giorno, grazie a Dio, possiamo gioire e godere di sane relazioni, di belle relazioni in Cristo. A volte, ahimè, e ricordiamoci le sostanze dopanti di cui ci aveva parlato Massimo, grazie al peccato, soffriamo e subiamo le conseguenze di relazioni negative. È così? Sentiamo questo peso molto forte, relazioni lontane da ciò che Dio vuole. Ognuno di noi procede nella propria vita dipingendo la propria tela, oppure per chi preferisce, perché è un amante degli scacchi come me, nel giocare la sua partita a scacchi, con colori e sfumature diverse, secondo un piano personale e secondo la propria diversità. Ma c'è un colore comune a cui nessuno di noi può rinunciare, non illudiamoci. Il colore della relazione gli uni gli altri, il colore della relazione con l'altro, è uno dei nostri innesti, sin dalle origini. In un mondo in cui siamo chiamati a tenere alta quale bandiera? La bandiera del Dio della relazione. Non possiamo di certo rinunciare alla forza che Dio vuole darci come Chiesa. E qual è questa forza? Qual è? Qual è questa eccellenza prioritaria per Dio a cui non possiamo rinunciare se non eccellere nelle nostre relazioni? L'eccellenza gli uni gli altri è un modo che abbiamo per tenere alta la bandiera del Dio della relazione. Relazione è la parola, dunque, relazione e altro, che ci accompagnerà fino a stasera. Finirò prima. Ora, dobbiamo chiederci se sia nella volontà di Dio che la sua Chiesa sia eccellente nelle relazioni dei membri fra di noi, ma per far ciò abbiamo bisogno di una buona dose di saperci mettere seriamente in discussione, oltre ad avere della saggezza. Ti propongo un patto fra me e te, non te ne ho parlato prima, scusami, ma te lo propongo questo patto. Ti chiedo di dare delle risposte alle domande che ti farò stamattina, se vuoi. Scopriremo nella sua parola che Dio si compiace nell'eccellenza delle nostre relazioni, grandemente, e che tramite queste possiamo ricevere la sua saggezza per vivere una vita che lo onora. Andiamo dunque a vedere come Dio ha pensato questa eccellenza per noi. Andiamo a vedere come Dio vuole cambiare il nostro modo di pensare. Romani, capitolo 12. E poi di conseguenza di agire. Prendiamo dunque in mano il pennello della nostra vita e vediamo come Dio vuole ridare colore ai nostri colori. Andiamo alla ricerca pian piano. Una vita in comune, una vita di comunione è quella che ci contraddistingue. Dio è veramente straordinario, è fantastico e preciso. Ce lo ricordava ancora Simone con i comandamenti. Dio è straordinario, ha pensato a tutto. Oltre ad averci dato una vita di redenti, quella vera, ce ne ha data anche una in comunione con noi, donandoci dei principi davvero fuori moda, come dice l'Echirico. Abbiamo una vita in comune, è innegabile. Una vita di relazioni gli uni gli altri. La Chiesa di Cristo è il luogo dove non si vive più per se stessi, bensì siamo legati dalla forza della reciproca responsabilità gli uni gli altri. Io mi sento responsabile per te. Ed è solo in quest'ottica, è solo in questa, che possiamo vedere ciò che Dio vuole dirci insieme. Fuori da questa ottica saremo come quel binario solitario, quel binario morto. La Chiesa è il luogo dove dovremmo conoscere la bellezza delle relazioni umane, seppur nella diversità esistente fra noi. Nella Chiesa Dio non vuole impedirci di mantenere la nostra identità, personalità, semmai vuole perfezionarla. Prendiamo Pietro. Pietro era un cocciuto, era un testone, ha fatto un sacco di fesserie, ma Dio l'ha usato grandemente. Ma ci chiede Dio di mantenere l'unità, mettendo da parte noi stessi, se serve, per amor suo. La Chiesa è il luogo dove impariamo e insegniamo, dove si è amati si ama, dove si è corretti si corregge. Uno degli aspetti più marcati da Dio è il guardarsi gli uni gli altri, con le indicazioni più svariate. Ma è così, l'attenzione reciproca gli uni gli altri non è qualcosa di troppo alto o irraggiungibile, a cui forse non pensiamo più, o forse lo stai pensando in questo momento, ma è una delle cose di più grande valore insegnate da Gesù, come ci ricordava ancora Enrico qualche domenica fa, gli insegnamenti di Gesù. Prendiamo alcuni esempi. Alla ricerca della mente di Gesù. Ci troviamo di fronte a testi straordinari, non li leggo, ma potete vederli voi per conto vostro, approfondirli. Testi che ci parlano di attenzione reciproca, di cura reciproca, gli uni verso gli altri, ammaestrandovi ed esortandovi. Ci parlano di rapporti contraddistinti dalla pace, dalla mitezza, dalla misericordia, dall'imparzialità, e da questi rapporti, dice Giacomo, nascerà, sorgerà quella saggezza che viene dall'alto, quella saggezza che viene da Dio. Fantastico, straordinario. Le relazioni tra i figli di Dio, caratterizzati dalla misericordia, dalla libertà, da ambizioni egoistiche e amare gelosie. In altre parole, come dicevo, la saggezza sorge nei rapporti di amore, fondati su umiltà e servizio, piuttosto che su gelosie ed egoismo. La saggezza non è una conquista solitaria, secondo il piano di Dio per la Chiesa. È un raggiungimento comunitario, relazionale, una vittoria unica per i figli di Dio. I solitari non sono saggi, a mio modo di vedere. La saggezza è data ed è trovata e forgiata tra le fiamme dei nostri rapporti. Se incontriamo il solito eremita, consigliamolo di non rimanere da solo, di trovarsi degli amici. Diamo quindi una definizione di saggezza biblica. Proviamoci. La saggezza è la capacità dell'anima di percepire Dio, glorificandolo, esaltando Cristo, secondo la Scrittura, per aiutarci a vivere ed essere una luce per gli altri, con la piena consapevolezza che Dio ci dà. La saggezza non è la capacità di memorizzare norme bibliche specifiche, al fine di regolare il nostro comportamento. La saggezza è necessaria perché molte delle decisioni che ci troviamo a prendere per la nostra vita non sono esplicitamente dette nella Bibbia, non le troviamo in modo così chiaro lì. Vai. Quindi la domanda è: abbiamo bisogno di saggezza? Prendiamo tre esempi chiari, quotidiani, che riguardano la nostra vita, di tutti. La saggezza nelle priorità personali, nella genitorialità, nella politica e nelle relazioni. Come facciamo a decidere quali debbano essere le nostre priorità ogni giorno? Il nostro tempo, come suddividerlo, i nostri minuti, mangiare, lavorare, dormire, chattare, divertirci, evangelizzare, pregare. Non ci sono, come dicevo, regole specifiche nella Bibbia che dettano la proporzione di questo tempo. Dio ci ha dato una testa e la libertà, quella vera, quella che abbiamo sentito al convegno con i ragazzi sulla sessualità. Come possiamo fare? Abbiamo bisogno di saggezza. Come genitori, mi permetto, il 95% delle decisioni quotidiane a cui siamo chiamati non sono stabilite nella Scrittura, ma dobbiamo decidere. I genitori non possono prendersi il lusso di rimandare. le decisioni che riguardano la crescita dei propri figli, della propria famiglia. Stiamo decidendo oggi, ogni minuto, come farlo. Abbiamo bisogno di saggezza. E nella politica, e qui non mi riferisco solamente a per chi votare, o ancor prima bisognerebbe scegliere per chi votare, ma riferisco a molte altre cose. Voglio dire, come hai pensato di vivere la tua cittadinanza del cielo, qui oggi? Come fai a vivere sulla terra quando la tua vita è nascosta con Cristo, in Dio? Siamo degli alieni su questa terra, lo sappiamo, prima Pietro. Come abbiamo pensato di consacrarci totalmente, Romani 12, e di amare il nostro prossimo, Matteo 22, e di guadagnarci da vivere, prima Tessalonicesi? Come potremo essere nel mondo, ma non del mondo, Giovanni 17? Quante sfide, tante, troppe. Si tratta, miei cari, di una straordinaria chiamata per ciascuno di noi ad avere tanta saggezza. Tanta, tanta, tanta. È una chiamata per me e per ciascuno di noi. E mi chiedo, come ci aiuteremo come Chiesa in questo? Come ci aiuteremo gli uni gli altri in questo? Se pensi di farcela da solo, consentimi di dirti, devi assolutamente rivedere, assaporare il tuo concetto di Chiesa, il tuo concetto di corpo. Quindi entriamo, quindi, in questa cultura relazionale che Dio vuole darci. Miei cari, ci troviamo di fronte all'aspetto per eccellenza più bello della vita della Chiesa, nella Chiesa. Una sorta di atmosfera relazionale, chiamiamola così, fatemi passare il termine, dove Dio può darci la saggezza per le nostre relazioni, per le nostre priorità personali, per le nostre famiglie, per i nostri figli, per la nostra permanenza in questo mondo, in modo che Lui sia onorato, Cristo esaltato, e poi possiamo andare verso chi non lo conosce. Vi invito a posare e riposare il vostro sguardo, la vostra mente, sulla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 2. Quello che sto per mostrarvi è diventato, negli ultimi tempi, la preghiera più implacabile per me stesso, la preghiera più forte, e sono convinto che sia il cuore della nostra vita di Chiesa, ovvero una vita di relazioni in cui Dio può essere onorato. Apriamo quindi il capitolo 2 e leggiamolo. Se dunque v'è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, quanti se? Rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di servo, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Così, miei cari, voi che foste sempre obbedienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza, con timore e tremore. Infatti, è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato. Ma se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi, e nello stesso modo gioitene anche voi, e rallegratevene con me. Ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, per essere io pure incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Infatti, non ho nessuno di animo pari al suo, che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne, poiché tutti cercano i propri interessi e non quelli di Cristo. Voi sapete che egli ha dato buona prova di sé, perché ha servito con me la causa del Vangelo, come un figlio con il proprio padre. Spero dunque di mandarvelo appena avrò visto come andrà a finire la mia situazione, ma ho fiducia nel Signore di poter venire presto anch'io. Però ho ritenuto necessario mandarvi Epafrodito, mio fratello, mio compagno di lavoro e di lotta, inviatomi da voi per provvedere alle mie necessità. Egli aveva un gran desiderio di vedervi tutti ed era preoccupato perché avevate saputo della sua malattia. È stato ammalato, infatti, e ben vicino alla morte, ma Dio ha avuto pietà di lui, e non soltanto di lui, ma anche di me, perché io non avessi dolore su dolore, perciò ve l'ho mandato con gran premura, affinché vedendolo di nuovo vi rallegriate, e anch'io sia meno afflitto. Accoglietelo dunque nel Signore, con ogni gioia, e abbiate stima di uomini simili, perché è per l'opera di Cristo che egli è stato molto vicino alla morte, avendo rischiato la propria vita per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi stessi. Amen. Parole molto belle, la lettera della gioia, questa di Paolo, così viene definito, parole fuori moda direi, parole di gioia, di amore. Paolo amava i filippesi e loro amavano lui. Certo, a Filippi c'erano dei problemi, dove c'è l'uomo raramente non ce ne sono di problemi. E per di più ricordiamoci che Paolo scrive in una situazione veramente difficile, triste, mentre in prigione, mentre in catene. Questo ci dà tutta un'altra ottica, tutto un altro sguardo. Scrivendo ai fratelli di Filippi e a noi oggi, non manca prima di tutto di sottolineare che senza Cristo al centro della propria vita, tutto ciò che leggeremo e tutto quello che vi propongo oggi è fuori fuoco. E solo dopo questa premessa inizia a parlare di corpo, di relazioni, di comunione. Cominciamo dunque. Tanti se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza, rendete perfetta la mia gioia. Dio getta immediatamente le basi per la nostra vita comune, siamo stati riconciliati con Dio, possiamo saperci amati da Dio quotidianamente. C'è l'opera dello Spirito Santo che ci sostiene, l'affetto gli uni gli altri e il perdono gratuito di Dio. Dio getta immediatamente le fondamenti per quella vita comune di cui parlavamo poco fa. Ed è grazie a queste basi, se sei qui stamattina, 5 grandi fondamenta su cui vuole creare quel clima di relazioni che stiamo cercando e dargli un nome, chiesa, corpo. Avere un medesimo pensare, un medesimo amore, un medesimo animo, un medesimo sentimento. Il tutto in parole povere si traduce con una sola cosa, andare nella medesima direzione, ovvero la gloria di Dio. Terminata questa sessione teorica, dove Paolo sembra con tutti questi se dubitare, non sta dubitando, sono dei se che rafforzano. Paolo conosceva perfettamente la realtà di Filippi, conosceva perfettamente lo stato dei fratelli. Quindi non sta dubitando, ma sta dicendo forza. Io so che tutte queste cose ci sono, quindi potete andare nella medesima direzione. A Filippi c'era una latente tendenza alla discordia. Questo è da sottolineare. Anche questo è uno dei motivi per cui Paolo scrive. Ma, terminata questa parte, dicevo, teorica, si butta nella pratica. E gli preme molto la pratica, indicando l'unica via percorribile per vivere questa realtà relazionale. Qual è questa via? L'unica via per onorare Dio. L'unica. E avere saggezza. Affermando chiaramente nel versetto 4, e questo sarà il punto centrale di questa mattina, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Qui scaviamo una buca e piantiamo una tenda su questo, cercando non solo il proprio interesse, ma anche quello degli altri. E poi nel capitolo questo verrà messo in evidenza, vedremo come nella vita di Gesù, di Paolo, di Timoteo e di Epafrodito questo versetto sarà ben chiaro. Non è mai troppo presto, e mi rivolgo anche ai giovani, per vivere quelle relazioni meravigliose che Dio ha pensato per noi. Non c'è limite di età. Quindi il versetto 4 non è stato messo lì per caso. Dio non ha messo così a casaccio il pensare agli interessi gli uni degli altri. Dio ci parla, è la parola che ci permette di capire tutto questo capitolo, in cui abbiamo letto tante cose, ci sembrano molte. La parola chiave è altri. Questo ci contraddistingue tutto e ci permette di capire quello che Dio vuole per la nostra realtà. La parola altri, chi ti sta a fianco, davanti, dietro, dappertutto. Ed è sul versetto 4, dicevo, che si fonda la vita di Cristo, di Paolo, di Timoteo e di Epafrodito. E anche per noi può essere così. La mia preghiera è che vi unirete a me nel rendere nostra questa preghiera, come Chiesa. Signore, ti chiedo di lavorare profondamente nel mio cuore affinché io sia liberato dalla schiavitù dell'egoismo e abbia la disposizione a guardare non solo ai miei interessi, ma anche a quelli degli altri. Vai. Guardando fuori da me stesso, verso gli altri, guardo o sguardo? Farsi i fatti degli altri, forse la mentalità là fuori ci dice. No, noi vogliamo scacciare questo pensiero. C'è una stanza con delle finestre. Immaginiamo la nostra vita come una stanza, dove ci sono le finestre con i nostri interessi, le cose che ci riguardano. E poi ci sono anche le finestre degli altri, quelle che ci viene così difficile guardare, avvicinarci. Forse ci viene naturale dare solo uno sguardo. Ecco come pensavo. Queste finestre degli altri rappresentano le sfere della loro vita, i loro interessi, le cose a loro più care. Stiamo parlando di noi, gli uni gli altri. Riguardiamo questo versetto ed entriamo in questa stanza, in quest'ottica. Ciascuno di voi possa guardare, non solo dare uno sguardo ai propri interessi, ma anche a quelli degli altri. Gli interessi sono qualcosa di più profondo. Nelle lingue originali troviamo un significato profondo, totale, della parola interessi, il tutto, l'essenza degli altri. Gli interessi a parole sono importanti, certamente, ma Dio vuole che superiamo le parole, i pensieri per gli altri. Vuole che andiamo oltre questo. Dio vuole portarci oltre. Tutto ciò che viene detto è guarda al tutto dell'altro, al bene completo dell'altro. Quindi possiamo affermare, sulla base di questo, che tutto ciò significa non guardate solo ai vostri affari finanziari, la vostra proprietà, la vostra famiglia, la vostra salute, la vostra reputazione, la vostra felicità, il vostro cammino di santificazione. Non guardate solo a questo. Se qualcuno pensa che il proprio cammino di santificazione sia solo qualcosa che riguarda se stesso, è fuori fuoco. Ma Dio sta dicendo, pensate anche agli altri, alla propria reputazione, alla propria felicità, alla propria famiglia, al proprio cammino di santificazione e tant'altro. Dio vuole darci concretezza. Certamente è apprezzabile avere dei pensieri, avere delle parole, ma Dio vuole portarci oltre, vuole darci concretezza. Cercando il bene degli altri, ci eleviamo al di sopra dell'egoismo. Facciamo esempi di strategie di cui molti li viviamo già qui come Chiesa e possiamo ringraziare Dio per questo. Facciamo esempi di strategie verso il singolo e verso le famiglie. Buttiamoci in questa atmosfera relazionale di cui stiamo parlando. Non stiamo ai margini, entriamo nella Chiesa. Osiamo. Essere disposti ad aprire la nostra vita agli uni gli altri. Siamo disposti a fare questo? Aspettiamo che siano gli altri a venire verso di noi, certo. Ma siamo pronti ad aprire la nostra vita agli altri. Incoraggiare a 360 gradi, aiutare le famiglie. Creare opportunità di discepolato personale. Approfondiamo le nostre relazioni, stiamo insieme anche oltre i buoni e sani contesti di chiesa, del culto e della cellula. E grazie a Dio che ci sono. Assolutamente. Sosteniamo chi serve. Consideriamo la crescita dei nostri figli anche come responsabilità comune e collettiva. Un forte appello a togliere lo sguardo dai noi stessi per aprirsi agli altri, apprezzandoli sinceramente e avendo di mira il loro interesse. Mi piaceva questa espressione, avere di mira, puntare l'interesse degli altri, di chi ti sta a fianco. Che prima di tutto, qual è questo interesse? Il primo interesse è prima di tutto avere Cristo al centro della propria vita. In altre parole, il versetto 4 non è nient'altro che un riprendere le parole di Gesù, di Matteo 22, ama il prossimo tuo come te stesso. Uno dei passaggi più straordinari della Scrittura. Fare il bene degli altri deve rientrare nelle nostre priorità. Per Dio è così. Ed è ricchezza cimentarsi in questo. Scopriremo dei mondi inimmaginabili, che manco noi pensiamo. Trovare la gioia nel fare altri gioiosi. Facciamo un esempio. Se stiamo guardando la TV e il nostro bambino dice «Vuoi giocare con me?» Non possiamo solo pensare a come siamo stanchi, ma esalteremo Cristo, mettendo da parte la nostra stanchezza e giocando col figlio. Certo, con i dovuti equilibri, ovvio. Non è, altrimenti non ci riposiamo mai. Allora, quello che ci diceva Simo viene richiamato. Come possiamo riuscire ad andare verso gli altri, a guardare agli altri? Questa è la domanda che ancora questa mattina voglio farti. Come possiamo fare? E questa è la domanda a cui vogliamo dare una risposta. Beh, abbiamo il modo per eccellenza, perché al nostro fianco c'è il più grande dei maestri. Questa è eccellenza. Vai. Come possiamo farcela? Considerando gli altri più significativi. Una delle chiavi per questo modo radicale di vivere è nella seconda metà del versetto 3. Niente spazio alla rivalità o vanagloria, ma nell'umiltà considerare gli altri più importanti di voi stessi. Voglio fare un esempio di vanagloria, concedetemelo. Voglio fare un esempio molto forte su me stesso, su me stesso. Se io fossi salito su questo pulpito con motivi che fossero diversi dagli unici due motivi, dare gloria a Dio ed edificarci gli uni gli altri, sarei il più misero tra tutti gli uomini. Sarei il più misero. Poi potrei aggiungere anche altre cose, ma non in questo contesto. Questo è un esempio di vanagloria. Con umiltà, invece, stimiamo gli altri più significativi, più importanti di noi stessi. O come dice il vecchio James King, ciascuno stimi gli altri più di se stessi. Mi ricordo di una storia che avevo letto di due ragazzi, un fratello e una sorella, che giovani, che cercando di capire questo passaggio si chiedevano, ma mia sorella legge molto meglio di me, è un rullo compressore, legge tanti libri, è molto brava, come potrebbe lei stimare più di se stessa me? E allo stesso modo il fratello diceva, io sono molto più bravo di lei in matematica, in algebra, e si chiedeva, lei non potrebbe, io non potrei mai, mai stimare maggiormente mia sorella in algebra, è impossibile. Quindi era impossibile per entrambi capire questo passaggio. Erano parole vuote. Poi a un certo punto si resero conto che erano completamente fuori fuoco. Erano andati a pensare su un piano completamente sbagliato. Paolo sta dicendo altro. Il punto per cogliere questa sfida non è ciò che gli altri sono e che noi vediamo con occhi e con orecchie. Il punto è che cosa contano gli altri per te. Cosa contano gli altri per te? Che valore hanno? La nostra attenzione non è su quanto leggi o quanto sei brava in algebra, o sulle abilità che abbiamo, che peraltro Dio ci ha dato. La nostra attenzione è su quanto contiamo gli uni gli altri, chi hai al tuo fianco, chi hai tutto intorno a te. Questo è il fuoco. Il centro è riconosco te come degno del mio aiuto, del mio incoraggiamento, del mio tempo, come se fossi io. Non sei degno? Ti riconosco come Dio riconosce? Ti valorizzo come Dio ti valorizza? In questo senso più significativi. Non è un inno, non è una crociata al dire noi siamo meno importanti, no. Ma quel più significativi lo vedo da parte di Dio come una spinta propulsiva per ciascuno di noi, per ricordare questo, quanto hanno valore e come Dio vede chi sta al nostro fianco. È una priorità avere il peso non solo per i miei interessi, ma anche per i tuoi. Ciò significherà tendere la mia mano verso di te, donarti parte della mia vita per vivere quella vita comune, donarti parte del mio tempo, aiutarti a costruire se serve, demolire se serve, incoraggiare, accompagnare, dirci le cose che non vanno. E ognuno di noi può metterci quello che crede. Togliere lo sguardo da noi stessi verso gli altri ci permetterà di conoscere la ricchezza che Dio ha messo negli altri. Stiamo facendo queste esperienze. Questo passaggio non ha niente a che vedere con un'esaltazione della propria stima. Niente di tutto ciò. ma vuole semplicemente mettere l'accento sul fatto che vivere per gli altri è l'espressione massima della vita di Gesù. La vita di Gesù possiamo riassumerla in tre parole: vivere per te. Anche questa è eccellenza, quella di cui stiamo cercando. Vai. Qual è il requisito fondamentale per un impegno orientato verso gli altri? Qui abbiamo il secondo ingrediente. Il versetto 3 dice: in umiltà tenere conto degli altri più di voi stessi. Si tratta di umiltà, l'umiltà. Emmanuel ci aveva dato un po' di tempo fa, ci aveva detto un po' di tempo fa qualcosa a riguardo. Questo è il grande opposto di un senso di diritto, l'umiltà. L'umiltà è l'opposto del mi devi ed è uno di quegli ingredienti che possono aiutarci a vincere il nostro io. Molti di voi mi sono esempio in questo. Paolo ha detto: io sono sotto obbligo sia di greci che di barbari, entrambi per i saggi e per gli stolti, Romani 1,14. In altre parole, essi non gli devono nulla, ma egli ha dovuto a loro. Perché? Perché come cristiani, come figli di Dio, possiamo vivere una vita in umiltà, servendoci gli uni gli altri. E dove troviamo l'umiltà? Dove possiamo andarla a cercare, se non alla croce? È solo lì. La risposta è che Cristo ci ha amati ed è morto per noi e ci ha perdonato e ci ha accolto e ci ha giustificato e ci ha fatto eredi del mondo quando non gli dovevamo nulla. O come dice Dino, a Dino un fico secco, per essere un po' più crudi. Ci ha trattati degni come del suo servizio, quando non eravamo degni del suo servizio. Ha avuto interesse non solo per i propri interessi, ma anche per il nostro, è il più alto direi, la vita. Cristo ha avuto interesse per i nostri interessi. Ha considerato te come più grande di lui. Chi è il più grande? Ha detto. Colui che si adagia al tavolo o colui che serve? Non è forse colui che si adagia al tavolo? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Luca 22. Ecco da dove viene la nostra umiltà, dove possiamo prenderla, solo alla croce. Siamo sopraffatti dalla grazia di Dio, una grazia passata per la croce. Come cristiani dovremmo essere storditi di umiltà, letteralmente storditi. Liberamente siamo stati serviti, liberamente possiamo servire. Quindi qual è il nostro marchio relazionale? Qual è il nostro motto? Oppure per gli amanti di Twilight, il nostro imprinting? Qual è il marchio della nostra cultura, della cultura della Chiesa di Cristo? È Filippesi 2:4, che ciascuno di voi possa guardare non solo ai propri interessi, ma anche a quelli degli altri. Questa è la mente, questa è la forma mentis che dovremmo avere nella nostra vita insieme. Questo è il clima relazionale dove Dio concederà quella saggezza di cui parlavamo prima per vivere una vita che l'onora. Se questa non è eccellenza, miei cari, vai. Quando ci troviamo di fronte all'esempio di Gesù, forse rimaniamo un po'... non lo so se rimaniamo storditi. Comunque, la nostra mente immediatamente si richiama l'attenzione a lui era Gesù. Lui era troppo alto per noi. E rischiamo di perdere un attimino i punti di riferimento. Ma vediamo che la scrittura ci presenta, oltre all'esempio di Gesù, che è primario, anche degli uomini, uomini come noi, che hanno vissuto questa forma mentis, che hanno vissuto questo modo di vivere, questo andare verso gli altri. Vediamo in primo luogo Gesù stesso, versetti da 5 a 9, l'esempio supremo di guardare al prossimo. Gesù ebbe una mente disinteressata. Pur essendo di natura divina, non considerò questo come prioritario. Ci rendiamo conto? Io questo passaggio non lo comprenderò mai, credo. È troppo alto. È uno dei passaggi più straordinari della Bibbia. Ma Gesù si fece nulla, letteralmente spogliare se stesso, cambiando le sue sembianze. Quasi un disinteresse totale per se stesso, estremizzando. Questo è uno dei misteri a cui forse non arriveremo mai qui. È fondamentale, voglio aprire una parentesi, il non considerò l'essere uguale a Dio come qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Gesù non cambiò mai la sua natura, che rimase divina in forma di uomo, bensì il suo modo di vivere cambiò. il suo modo di vivere. Questo per noi è una lezione immensa. Quando un povero diventa ricco, il suo modo di vivere cambierà, ma non la sua natura di uomo. Gesù, per amor tuo, cambiò il suo modo di vivere fino all'estremo. Ebbe una mente sacrificale. Per amor tuo sacrificò tutto. Ebbe la mente del servitore, per eccellenza. Gesù depose le sue vesti e prese un asciugatoio e se lo cinse. Troviamo in Giovanni 13. L'asciugatoio o il grembiule sono segni pratici di servizio. Tutto ciò esprime il versetto 4, chiaramente. Gesù con la sua vita ha espresso l'andare verso gli altri, in modo molto pratico. Ti interessa seguire questo esempio? Vai. In secondo luogo abbiamo Paolo, un altro straordinario esempio, versetti 17 e 18. Di fronte all'esempio di Gesù, dicevo, la nostra mente molte volte sbanda e lo vediamo come un esempio troppo alto e rischiamo di non guardarlo più, rischiamo di non vederlo proprio più. Ma qui abbiamo veramente tre uomini che sorretti dalla potenza di Dio, ma sempre uomini come noi. Paolo, sostenuto da Dio, non dobbiamo mai dimenticarlo, si offre come sacrificio per il servizio dei filippesi, pensare agli altri. Vedete, guardare proprio, avere sempre gli altri davanti ai nostri occhi, come punto centrale. Paolo ha amato la Chiesa, ha amato tutte le Chiese. E ogni giorno, dice in Prima Corinzi, muoio per ogni giorno per il servizio. Anche se devo essere versato come una libazione sull'offerta sacrificale della vostra fede, sono contento e ne gioisco con tutti voi. Allo stesso modo, anche voi siate contenti e gioitene con me. La libazione era l'antica pratica dell'offerta del vino mediante aspersione sulla carcassa funebre dell'olocausto. Il vapore che veniva sprigionato rappresentava l'elevazione alla divinità a cui si faceva il sacrificio. Paolo sta affermando che la sua vita è una libazione di sé. Quindi lui stesso è il sacrificio per il servizio della fede dei filippesi. La pazzia del Vangelo. L'amore di Paolo per i filippesi si vede dalle parole, i pensieri e le azioni. Dio non vuole che pensiamo solo, ma che agiamo, che facciamo delle strategie, ricordando quello che dicevamo inizialmente verso gli altri. Vai. Timoteo, terzo l'esempio di Timoteo, ecco di nuovo il forte richiamo al versetto 4, versetti 19 a 22. Stiamo facendo una panoramica dall'alto della vita di questi uomini. Stiamo facendo una panoramica, facendo uno zoom sulle cose importanti su cui ci soffermiamo. Spero nel Signore Gesù di inviarvi presto Timoteo, la premura, così che io possa essere allietato da notizie di voi, perché non ho nessuno come lui che sarà sinceramente preoccupato per il vostro bene, i vostri interessi, le vostre cose, sempre in primo piano. Tutti infatti cercano i propri interessi, non quelli di Cristo. Ma sai, di Timoteo è stato dimostrato, è stato provato, è stato forgiato nel servizio per il Vangelo. E ripete, non ho nessuno come Timoteo tra i miei compagni, viene detto da Paolo, che aveva servito al fianco di questo giovane. Paolo non aveva nessuno al pari suo, cui gli godeva di così grande fiducia. Gli altri, dice Paolo al versetto 21, si curano di tutt'altri interessi e hanno completamente abbandonato gli interessi di Cristo. Per noi c'è un messaggio ancora oggi forte qui, che viviamo nel nostro piccolo mondo fatto di case, frigoriferi, televisori, tutte cose buone, certo. E gli interessi di Cristo? Dice di Timoteo che è stato coraggioso, dice che è un giovane degno di fiducia. Quale grande complimento per un giovane. Nel servizio questo giovane aveva trovato la sua vocazione, ma aveva osato, aveva avuto il coraggio di farsi avanti, di servire. Noi cosa stiamo aspettando a farci avanti nel servizio? Vai. E infine Epafrodito, versetti da 25 a 30, un altro uomo che ha avuto davanti ai suoi occhi l'andare verso il prossimo, il guardare agli interessi degli altri, definito come fratello, compagno di lavoro e di lotta. Quanto affetto da parte di Paolo per quest'uomo, che è pronto ad inviare nuovamente a Filippi dopo che gli era stato mandato. Stiamo parlando di un uomo capace di lavorare con altri. Voglio sottolineare anche questo aspetto, anche perché questo è un segno pratico di pensare agli altri. Dote essenziale nel servizio cristiano. Un conto è lavorare da soli, servire da soli e fare tutto a modo proprio. È molto più difficile invece lavorare con altri. Saper accettare il ruolo di gregari, permettere alle differenze individuali di emergere, saper mettere da parte i propri desideri e opinioni per il bene del corpo, della squadra. Così si diventa compagni di lavoro e di lotta. Inoltre era stato inviato per provvedere alle necessità di Paolo. E questo ci descrive qualcosa di molto forte della sua personalità. Quest'uomo era disposto a fare un lavoro comune, un lavoro umile. Sono profondamente grato a chi di voi qui si occupa di servizi pratici. Grazie. Lavori silenziosi, potremmo chiamarli. Infine, quest'uomo aveva compiuto un viaggio di oltre 1000 chilometri, al termine del quale si era ammalato. Ma la sua preoccupazione qual è? Era preoccupato per i suoi fratelli di Filippi, perché sapendolo ammalato avrebbero potuto rinnegare la propria decisione, il fatto di averlo voluto mandare. Il suo pensiero è anche agli altri, continuamente. E ci avviamo alla conclusione. La bellezza di guardare gli uni verso gli altri. Non potevamo che finire con una finestra, ma non per buttarci sotto. Guardo o sguardo agli altri. La vita di Gesù, lo ripeto, si può riassumere in 3 parole. Verso di te. Forse sei per la prima volta in questa sala. Voglio spendere anche una parola per te. Questa è stata la vita di Gesù. Penso che possa darti stimolo e curiosità di sapere di un uomo che è andato verso di te. Ecco perché al termine di oggi mi chiedo realmente se ci siano dei miei interessi o dei nostri. Punto a capo. Miei cari, Dio vuole portarci sulle vette più alte di questa vita provvisoria. Figuriamoci cosa ci aspetta nell'eternità. Dio ci chiede molto di più che dare un semplice sguardo ai nostri fratelli, bensì di guardare gli uni gli altri al nostro bene. E ringrazio Dio perché qui tra di noi cerchiamo e lottiamo continuamente per fare questo. Abbiamo ricevuto 4 esempi straordinari di come Dio vuole che viviamo l'essere corpo, l'essere gli uni per gli altri. Non trovo modo migliore per definire ciò se non la mente di Cristo. Insegniamo ai nostri figli le gesta di questi uomini, di questi eroi della fede. Ricordiamo loro che erano anche uomini come noi, ma hanno potuto essere gli uni per gli altri. Cosa significa per te oggi che Cristo ha messo i suoi interessi al di sopra dei suoi ed è morto per te? Cosa significa per te oggi che Paolo abbia sofferto per fondare delle chiese e che il Vangelo potesse arrivare fino a te? Cosa significa per te oggi sapere che Timoteo, servendo al fianco di Paolo, metteva prima di ogni altra cosa gli interessi degli altri? Cosa significa per te sapere che Epafrodito ha rischiato la propria vita per portare a compimento il servizio che Paolo aveva cominciato a Filippi? Spero che abbia veramente un grande significato, perché questo potrà portarci a vivere una vita di relazioni tra di noi, per le nostre priorità, per le nostre vite familiari, a vivere una vita vittoriosa, una vita ricca, e Dio potrà darci grande saggezza nella nostra vita comune, avendo un'unica mente, un unico sentimento, un solo animo, quello di Cristo. Ed ecco che il passo lo leggiamo al contrario. Interessandoci, avendo cura gli interessi di uni degli altri, potremo vivere questa realtà relazionale, avendo un unico sentimento, avendo la mente di Cristo. Di fronte al volere di Dio possiamo fare 2 cose. Di fronte a quello che Dio ha pensato per noi possiamo dire belle parole, certo. Scusami per la durezza, per la franchezza, non voglio appesantirti, semmai alleggerirti. Ma è così. Tante volte di fronte alle parole di Dio, di fronte a un messaggio che mi scuoteva, ho detto belle parole. E sono rimaste belle parole. E questo non ha dato nessuna svolta alla mia vita. E intanto il tempo passa. E nascondevo quella svolta al fatto che non ero pronto. E tante altre scuse, ma non era così. Di fronte a quello che Dio ha progettato per noi possiamo fare due sole cose, e questo vale per ogni cosa: sciacquarci il viso e tornare a dormire, oppure dichiarare fallimento per avere la vittoria. Dichiariamo fallimento, da soli non ce la possiamo fare e avremo la vittoria. Preghiamo in questo senso, che il Signore lo faccia. Amen.